/radioweb presenta Slashbox.
Di nuovo con la sigla che contraddistingue l'inizio del nostro pomeriggio di approfondimento dedicato oggi a, insomma, vari temi, perché abbiamo due blocchi, non tre come al solito. Il primo tema è un tema prettamente estivo, un tema che ci piaceva affrontare. Tra l'altro ho il piacere e l'onore di farlo con uno dei maestri gelatieri più conosciuti in Italia, e che ho avuto la fortuna di conoscere proprio in una serie di manifestazioni legate al mondo del gelato artigianale, mi raccomando, perché io sono una fan dell'argomento. E è un maestro gelatiere che viene da Firenze e attualmente è proprio in giro, perché lui è anche un grande divulgatore dell'arte del gelato, e è collegato addirittura dall'Asia, quindi lo ringrazio doppiamente, perché davvero so che è impegnato e ha trovato comunque il tempo per parlare anche con noi di Slash Radio Web. Lui è Vetulio Bondi e lo saluto subito e così lo ascoltiamo immediatamente.
Ciao Chiara, grazie intanto per avermi invitato a Slash Radio Web per poter parlare di gelato, anche perché ci conosciamo, diciamo, da 2 o 3 ore, ecco, io e te, Chiara, proprio nel mondo del gelato.
Eh sì, nel mondo del gelato, dove mi ha insegnato tantissime cose, oltre ad apprezzare il vero gelato artigianale, anche quelle che sono le modalità proprio, no? Di come nasce un gelato. A volte lo si dà per scontato, perché ci sono talmente tante gelaterie in giro per l'Italia, noi siamo anche un paese fortunato da questo punto di vista, che spesso, insomma, si pensa che sia qualcosa di buono che si trova dappertutto. In realtà non è per niente così. E soprattutto
non è scontato,
ci sono tanti maestri gelatieri, devo dire, nel nostro paese, certo. Bravi, in gamba, però a me quello che affascina del gelato, intanto, e ti voglio far raccontare anche questo, perché tu in questo momento ti trovi, certo, in una parte del mondo in cui il gelato che mangiano è diverso dal nostro di gelato, e quindi anche questa cosa è interessante,
sì,
spiegarla,
esatto.
È anche il fatto che il gelato è comunque una ricerca ed è comunque un gelato in evoluzione, quindi prima avevamo un gelato, adesso ce n'abbiamo un altro, quindi ti direi un po' di raccontarci questo mondo.
Ma il mondo del gelato in tutti i sensi è molto variegato, ecco, per tornare al mondo del gelato stesso. Diciamo che, allora, intanto ora mi trovo a Singapore, perché sono di ritorno da una consulenza che ho fatto in Cina. Qui ho una scuola a Singapore dove mi insegna a fare gelato logicamente fatto senza basi pronte, per cui solamente con gli ingredienti principali. Perché? Perché l'Asia? Perché l'Asia è una zona geografica molto importante per il gelato, un po' per il clima, un po' per la curiosità, un po' anche per l'italianità stessa del prodotto. Però chiaramente molte persone pensano che il gelato che si può mangiare a Roma, facciamo un esempio, possa essere poi degustato e poi possa piacere anche in altre zone del mondo. Invece no, non è così. Ogni zona ha le sue caratteristiche, le sue dolcezze, le sue spatolabilità e quant'altro. E non solo, i suoi gusti, proprio i gusti sono completamente differenti dai nostri. È chiaro che il gusto che va per la maggiore adesso è il pistacchio. Tutti vorrebbero il pistacchio di Bronte esiste, l'ho toccato con mano, è vero, però non può essere tutto quanto pistacchio di Bronte. Però detto questo
anche il colore, questo, per esempio, no, ha questo ruolo a proposito del pistacchio di Bronte, no?
Vedi, allora la fortuna è che io ho, è che avendo piacendo la materia prima, io uso solo esclusivamente il pistacchio sgusciato. Cioè, a tutte le persone che io faccio consulenza o che insegno, spiego che dovremmo partire da prodotto stesso, cioè proprio dall'agricoltore che ti dà questo pistacchio, te lo prendi, te lo tosti, controlli il discorso delle aflatossine. Però detto questo, lo prendi, lo passi al tuo cutter e tu fai la tua pasta di pistacchio, un po' grossolana, però è bello anche questo, perché un po' chi viene dalla cucina sa che fare un ragù lo puoi fare con il tritacarne, ma lo puoi fare anche battuto, e c'ha le sue caratteristiche differenti, per cui tutti buoni e nessuno buono, perché poi entri nella sfera privata del gusto.
Certo.
E questo qui è un po', e questo purtroppo è una delle situazioni, i nostri anche limiti, perché noi abbiamo, essendo il gelato nato in Italia, essendo il gelato,
diciamo anche questo subito, perché io non credo che tutti quelli che mangiano il gelato sanno la storia del gelato, no?
No, la storia del gelato no, esatto.
La sanno in pochi.
No, perché
è un prodotto
nostro,
insomma.
È prodotto nostro, ma il gelato nasce anche per una sfida. Perché per una sfida? Perché offrire in qualcosa di 400-500 anni fa che fosse freddo, ma fosse salubre, cioè nel senso salutare, che non ti facesse sentire male, era una grande sfida. Perché? Perché dobbiamo pensare che noi mantenevamo i cibi fino a 150-160 anni fa con il ghiaccio e non avendo frigoriferi e elettricità, l'unica maniera era poterlo portare dalle montagne in periodo invernale per farlo durare nelle grotte o in alcune parti più a lungo possibile. Ecco perché la nascita del gelato non è così scontata. Però detto questo, oggi il gelato che tanti dicono come una volta è completamente differente. Una volta era molto dolce, non aveva tanti sapori, i gusti erano pochissimi, ma non solo. C'era anche un discorso, era più granito, cioè nel senso non era così soffice, così delicato, così vellutato, era granoso. Per cui erano gelati completamente differenti. Oggi, con l'evoluzione degli ingredienti, con la ricerca, con lo studio, perché alla fine il gelato che cos'è? È solo ed esclusivamente chimica e matematica messa insieme. Io purtroppo oggi con i social riesco a vedere tante cose, a vedere tante robe e senti tante castronerie dette nel mondo del gelato, che il gelatiere che ti dice no, il mio gelato è senza aria, al tempo, l'aria ci vuole, perché è un po' come fare un raffronto fra un cubo di ghiaccio e la neve. La neve la sentiamo meno fredda, però hanno tutte e due la solita temperatura. Perché? Perché l'aria ti permette di avere quella percezione di meno freddo. Per cui, quando io sento queste cose su social di persone che fanno gelato magari da tanti anni, perché non hanno idea, perché hanno sempre fatto quel gelato, loro pensano che di fare, ma se la clientela gli piace va bene. Di fare il gelato migliore del mondo, invece no, perché il confronto il migliore del mondo non esiste.
Ho appena detto una
Perché non
cosa,
esiste?
tu quello che hai detto è importante, nel senso, a volte no, basta accontentare la propria di clientela, quindi
Esatto.
cos'è giusto e cos'è sbagliato? Cioè andare a sperimentare, a migliorare il fare un gelato in maniera diversa oppure accontentare il cliente?
È uno dei miei problemi. Perché i miei problemi? Perché girando tanto per consulenze e scorrendo, mi succede dover andare poi a provare che magari dei gelati, o per curiosità mia stessa, perché sono goloso poi alla fin fine, andare a mangiare i gelati e vedere quello che offre il mercato. E ti rendi conto che questi hanno magari la fila, però magari la panna non la trovano di buona qualità, per cui la mettono ugualmente, però senti il sapore. Poi c'è quello che usa un tipo di base rispetto a un'altra. Io non voglio entrare in merito se adopero la base o non adopero la base, io voglio entrare in altro merito, perché purtroppo molte volte la comunicazione fa da vincitore. Cos'è per me un buon gelato? Per me un gelato è fatto con pochissimi ingredienti, un fior di latte eccezionale, una crema eccezionale, hanno latte panna, tuorlo d'uovo, da uno a tre tipi di zuccheri. Perché? Perché gli zuccheri, c'è tante tipologie di zucchero, c'è quello zucchero che ti serve per mettere dolcezza, c'è quello zucchero che ti serve per metterti, come diciamo, sofficità al gelato, ma c'è anche quello zucchero che ti permette di fare un gelato che poi alla fine al palato te lo rende meno dolce, ma non solo, meno freddo. E poi ci sono le famose latte magro in polvere, tanti pensano che il latte magro in polvere serve solo e esclusivamente per sostituire il latte. No, è la parte, la caseina, è una proteina che ti permette di poter assorbire un pochino più aria per rendertelo di gelato un pochino meno freddo, ma anche più soffice. E poi tanti dicono la farina semicarruba, la polverina. La farina semicarruba è un elemento che ne vanno messi 2 grammi nel gelato e serve solo ed esclusivamente per tenere insieme l'acqua, il latte per il 91% è acqua, e i grassi insieme, perché per dare quella durata al gelato per le 3-4 giornate che un gelato artigianale deve avere, né più né meno. Molte volte le persone pensano che la sofficità derivi da prodotti, molte volte purtroppo non sanno tanti che purtroppo il monogliceride fa questa combinazione di rendertelo il gelato più vaporoso, ancora meno freddo, però ti lascia quel sapore, quel retrogusto che diciamo ti sporca un po' il gelato stesso. Però il problema mio è uno solo: la troppa conoscenza ti mette in cattiva luce, ecco. Ti fa diventare quasi
Quando
antipatico,
si dice
ecco.
meglio essere ignoranti, perché poi quando uno conosce
Esatto, per
troppo,
certi
no?
versi.
Per certi versi
Esatto.
funziona così. Adesso tu sei in Asia, dicevamo, e dicevamo anche che il gelato non è dappertutto uguale. Ecco, magari puoi spiegare questo
No.
concetto a chi ci sta ascoltando, perché diciamo questo?
Allora, non è tutto uguale, perché ogni zona geografica del mondo, perché quando le persone iniziano a fare gelato, dicono, bilanciamenti, bilanciamento, cioè, tipo, posso dire, è tipo una roba fenice, questo bilanciamento perfetto. Bilanciamento perfetto alla fine non esiste. Perché un bilanciamento perfetto? Perché molte persone tendono per bilanciamento un discorso di zuccheri, dolcezze, un discorso di sofficità, e via discorrendo. Bene, qui in Asia, specialmente nel sud-est asiatico, dove io mi trovo, che diciamo è il mio mercato, il gelato deve essere intorno al 15-25% meno dolce. Se andiamo poi nell'estremo dell'Asia, per cui tipo il Giappone, più il Giappone rispetto alla Cina, siamo intorno al 40-45% di dolcezza in meno. Per cui noi ci attestiamo in Asia intorno al 20, dal 20 al 35% di dolcezza in meno. Se però andiamo nella penisola arabica, cioè nel Medio Oriente, devi fare un gelato molto più dolce, perché è della loro cultura avere dei gelati, dei dolci molto dolci, perché l'ingrediente primario dei dolci, specialmente in Medio Oriente, è il miele. E il miele, lo sappiamo, è più dolce di uno zucchero. Se poi andiamo in Sud America, solito discorso, per cui gelato dolce. Invece in Nord America la tendenza è come essere in Europa, per cui diciamo le dolcezze possono essere quelle. Tanti lavorano sulle sofficità. Sofficità vuol dire avere questo gelato che te lo mangi e ti dà una bella gioia.
Ecco,
Però non è detto.
su questo possiamo fare e spiegare un'altra distinzione fondamentale che non tutti conoscono, cioè
Volentieri.
quella tra gelato e ice cream,
Ice
no?
cream. Ah,
Che sono due cose
certo. Ah,
diverse, no?
sono cose differenti, però vedi, se noi dovessimo tradurre esattamente in inglese o in italiano le due
Esatto.
parole, gelato. Gelato è frozen. La parola corretta sarebbe frozen. Diciamo, la scimmiottiamo dicendo ice cream. Questo è un ice cream? No. Perché? Perché lo rendi simile a un oggetto differente. Intanto facciamo una differenza. Nell'ice cream ci sono due tipologie al mondo. Una tipologia che la chiamano premium quality, che è quella lì più cara, potrei dire il brand più famoso al mondo, presente da tutte le parti del mondo, che deve avere, come per legge, la legge della Food and Drug Administration degli Stati Uniti d'America, dice che per fare un premium quality dobbiamo avere il 25% dei grassi. Bene, ecco perché si chiama ice cream. Se noi andiamo a tradurlo, ice vuol dire ghiaccio e cream vuol dire crema, una crema ghiacciata. Perché? Perché il maggiore ingrediente è la panna stessa.
Certo.
Ecco perché è così grasso.
È più
Poi
grasso questo, eh?
è più grasso. Il
L'ice
gelato
cream è più
invece c'è una
grasso.
media. Però il premium quality, perché poi ci sono le varie qualità di ice cream che le chiamano in questa maniera, ma è un prodotto dozzinale, che ha delle caratteristiche differenti. Però ti voglio fare una distinzione, proprio partendo dal discorso di gelato. Un gelato discreto, diciamo, in Italia va dai 5,5 al 7% dei grassi. Nelle creme, logicamente, c'è il tuorlo e l'uovo, aumenta leggermente, ma non di tanto. Bene, perché dicevo della differenza fra l'ice cream premium quality e quello normale? Perché quello normale, dove l'ingrediente primario è latte magro in polvere d'acqua, ha una sofficità maggiore ai coloranti artificiali, ai sapori artificiali, agli emulsionanti, agli stabilizzanti, senza, però non li voglio demonizzare. Io demonizzerei più il sapore artificiale rispetto a un emulsionante. Se vuoi poi ti spiego perché. Perché questi qui hanno due differenze: il premium quality ha il 3% di aria dentro, 3%. E invece quello nelle barattoloni che loro vendono ha il 300% di aria dentro. Ci siamo? Qual è la differenza? Che questi due, se li dovessi prendere insieme dal freezer, li provi a fare una pallina con un cucchiaio, con uno sporzionatore? Bene, il premium quality è duro come un pezzo di ghiaccio, che non aria. E invece quell'altro è più economico, che è veramente cheap. Prova a fare la pallina, la fai benissimo, come fare una pallina di neve. Perché
Certo.
è l'aria l'ingrediente. Il gelato nostro, come ti dicevo prima, con queste differenze di grassi, è molto meno grasso, però c'è anche dal 25 al 30% di aria. Per cui, diciamo, l'aria è fisiologica al gelato stesso. Quando tanti colleghi mi dicono: no, ma noi l'aria, il mio gelato non c'è l'aria, come se fosse un veleno, invece dicono una castroneria, perché se non c'è l'aria, tu hai un pezzetto di ghiaccio in bocca. Né più e né meno. Queste le differenze. Poi ti può piacere un gusto rispetto a un altro? Ti può piacere la famosa crema spalmabile, famosa in tutto il mondo, che l'Italia è dove l'Italia è nata? Bene, a me non piace, però ecco, già lì distingui fra un gelatiere che sa fare e un gelatiere invece che è, diciamo, riportato dalla piena. Cosa significa riportare la piena? Che lui non ha tanta conoscenza e gli piace, diciamo, fare un prodotto più dozzinale.
A proposito di gelato buono, quali caratteristiche deve avere il buon gelato? Ora, al di là del fatto che si è un gelatiere come lo sei tu e altri maestri proprio gelatieri che stanno
Sai.
a tante caratteristiche, o uno, come dici tu, più dozzinale, però per fare un buon gelato, tolto il gusto personale, che quello ha sempre una quota,
Cioè,
no?
quella cosa è cosa
Indipendente,
fondamentale,
esatto.
perché d'altronde noi siamo stati tutti bambini e guardavamo, la mia generazione guardava Caroselli. Ora i Caroselli non esistono più, ma ci sono gli spot pubblicitari via scorrendo. Io sfido chiunque che il bambino non voglia mangiare quel prodotto fatto da quell'azienda rispetto all'altra. Però detto questo, io do un segreto, perché questo è il segreto che io poi faccio vedere nel mio programma su Food Network, il gelato perfetto, dove vado a visitare due gelaterie ad una città, le metto in confronto, dove io giudico tecnicamente il prodotto, non do un voto, perché il voto lo dà la persona comune che nella piazza principale assaggia questo gelato e dà un valore.
Però tecnicamente
Bene,
ci sono appunto dei valori, ecco, andiamoli
ci
a
sono dei valori. Allora,
dire, se possiamo.
ci sono dei valori, però do una guarda, non do dei valori, do un piccolo segreto. Voi quando andate a mangiare un gelato in qualsiasi gelateria, andate non capire se il pistacchio è di Bronte, perché in ogni caso il pistacchio è il 10% della ricetta. Il problema non è il 10%, il problema è quell'altro 90%. Ma non è finita. Dovreste andare a vedere il colore cioccolato fondente, cioè cioccolato fatto con massa di cacao, cioccolato fondente al 70-80%. Non vi fissate sulle percentuali, perché le percentuali non vuol dire che se c'è un'etichetta, un scritto Guayana 70%, vuol dire che qui dentro lì
È
c'è il
tutta,
70% di gelato.
infatti.
No, esatto. Si parla di un 10, da 10 al 12% di ingrediente primario, cioè il cioccolato fondente. Poi dovete guardare il colore del cioccolato fondente. Se il cioccolato fondente è del colore di una notte senza stelle e senza luna, scappate, perché il colore del vero cioccolato fondente è marrone, tendente al marrone chiaro, perché gli zuccheri sono bianchi, l'acqua è trasparente e il cioccolato è marrone. Come fa a venire nero? È impossibile. Per cui questa è la piccola chicca che io vi regalo per andare a far capire o per capire se andassete nella gelateria giusta o quella sbagliata. Poi sta a voi, vi piace? Quando una cosa piace non ci si può mettere mano, possiamo fare qualsiasi cosa. Se piace quel prodotto dovete continuare a mangiare quel prodotto.
Ci sono una serie di questioni sempre aperte legate al mondo del gelato, sono sempre le stesse ormai da
Dimmela, dimmela.
secoli, no? Allora, il primo, la vaschetta o il pozzetto, quando uno va dal gelatiere e sceglie il suo gelato, allora c'è chi si lamenta perché il gusto lo vuole vedere, che invece dice però se è nel pozzetto è migliore. Chiariamo anche questo punto.
Allora, ti fa, fa, allora, è meglio l'uno o l'altro? È indifferente.
Non c'è
Questo è il mio
una
giudizio.
motivazione
È
tecnica?
indifferente. No, c'è una, no, no, c'è una allora, indifferente nel senso che se uno fa un gran gelato lo fa sia nella vaschetta, va bene, che nel pozzetto, va bene. Però sono due gelati completamente differenti. Spiego. Perché viene fatto nel pozzetto, viene messo il gelato nel pozzetto? Per due motivi. Primo, la persona che fa magari il gelato, cioè un dipendente, non ha bisogno della professionalità per poter presentare poi la vaschetta nella maniera corretta, per cui bella all'occhio. Per cui chiunque con una paletta mette dentro un cilindro è la cosa più facile del mondo. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è perché concettualmente si conserva bene, però cosa succede? Il famoso rovescio della medaglia. Come fai a vedere i colori di un oggetto che è dentro un cilindro chiuso? È impossibile. Ma non solo è impossibile, non puoi vedere la freschezza, se è fresco, se non è fresco, se il colore corrisponde al vero oppure no. Nella vaschetta diciamo che riesci a vederlo meglio e riesci a capire anche meglio che tipo di gelato vai a mangiare, anche la presentazione e la pulizia stessa. Però c'è anche da dire anche un'altra cosa: molte volte le persone vedono parlando di consistenze, non sapendo alcuni passaggi delle consistenze. Perché? Perché ti permette, la vaschetta deve avere un grado e mezzo di temperatura maggiore rispetto a quella del pozzetto, perché deve essere il gelato un pochino più consistente. Questo non significa è un pregio o un difetto, questo è il gelato. Molte volte le persone dicono: no, ma io vado in quel negozio perché me lo mettano e fanno la pallina a mano, senza lo spolsonatore, è bello soffice. Non è detto che sia fresco, potrebbe avere anche 3 settimane. Però mantenuta a certe temperature ti dà quella sensazione di freschezza. Bene, perché vi dico queste informazioni? Perché non vorrei che le persone fossero fuorviate dal dire: non è nel pozzetto, non è gelato artigianale. No, è una stupidaggine, perché voi dovete andare a vedere quel colore che vi ho detto e da lì capire, perché se quello è fatta con una base pronta, per cui questo colore artificiale nero, innaturale. Perché in natura esiste solamente il carbone, il bruciato nero. Punto. Vuol dire che anche il resto non è così, diciamo, vispo, ecco, non è così come dozzinale. Ecco. Mi piace questa frase, la uso spesso nei miei programmi, ecco, un po' dozzinale,
Te
ecco.
la,
Questo è
hai citato,
quanto.
intanto hai citato una cosa mentre parlavamo che ti volevo richiedere, no? Perché tu giustamente hai detto anche della freschezza e della durata di un gelato. Fino a quanti
Certo.
giorni un gelato è buono da mangiare, Vetulio? Perché
Allora,
insomma uno pensa che è una
c'è.
cosa gelata, quindi pensa che lo può tenere in freezer, non lo so, un mese e mezzo.
No, allora, guarda, ti voglio dire un'altra cosa. Allora, questa è una cosa più tecnica, però questa è una piccola chicca che io voglio dare alle persone che ci ascoltano. Molte volte pensano le persone, appena fatte è meglio. È giusto come ragionamento, appena fatte è meglio. Bene. Te Chiara, io so che tuo padre fa cibo a un
Sì,
ristorante.
sì.
Bene. Allora, te, per cui, diciamo, tu, ti potrei quasi dire sei nata in una cucina, giusto?
Beh, abbastanza.
Bene. Allora, il ragù è meglio mangiarlo appena fatto il giorno dopo?
Sempre il appena fatto, diciamo. Dipende. Allora, nel caso del ragù ci sono dei
No, no,
sughi, ecco, ci sono dei sughi che sono meglio il giorno dopo. E poi ci
questo ti
sono dei
voglio fare.
prodotti che invece vanno mangiati subito.
Fatti e mangiati,
Fatti
cotto e
a mangiare,
mangiato,
cioè
si
la
dice.
carbonara il giorno
Bene.
dopo non la puoi mangiare,
No,
però il ragù
esatto.
magari è più buono il giorno
Il
dopo.
giorno. Bene, esatto. Il gelato è uguale al ragù. Andrebbe fatto il giorno prima per venderlo il giorno dopo, perché quello si chiama maturazione del prodotto stesso. Per cui per avere proprio la dolcezza corretta e per capire se è sbagliato il gelato, non lo capisci nel momento in cui esce dalla macchina, ma bensì lo capisci dopo 6 ore, quando il frigorifero, il freddo va a intervenire sulla consistenza stessa del gelato. Per cui il gelato andrebbe fatto e venduto il giorno dopo. Questa
Ecco,
è una piccola chicca che nessuno dice.
infatti te l'ho chiesto perché mi hai così fatto venire proprio questa in mente questa domanda. L'altra questione, altre questioni gelato, no? Tipiche quando si parla del gelato sono Cono, coppetta e la cialda del cono, come deve essere una cialda bella croccante, ci si può mettere la cioccolata sopra, le varie salsine sopra, oppure il gelato va mangiato rigorosamente in coppetta con il suo cucchiaino?
No, allora io ho scritto un libro proprio su questo, cioè una totale libertà, perché ci sono persone che, ti faccio un esempio, prendono la coppetta e non vogliono il cucchiaino, ma lo leccano dalla coppetta. Chi lo mangia in senso orario, chi lo mangia in senso antiorario, chi lo fa sciogliere, lo beve. Per cui chi gli piace il cono, chi gli piace il cono preso e poi buttato nella parte interna, beh, per cui questo qui è totale libertà della persona. È chiaro che da bambino l'idea stessa è il gelato era il cono. Perché? Perché il cono nasce solo per un motivo. Nasce per farlo diventare gelato da passeggio. Il cono nasce per questa funzione, perché se no il gelato nelle caffetterie in Francia, ma anche in Austro-Ungarica, nell'impero austro-ungarico, veniva gustato a sedere nella famosa coppa, veniva gustato. Perché? Perché non era buon uso poterlo mangiare per la strada. Poi un'invenzione di questo cono da passeggio è quello che ha fatto la rivoluzione stessa del gelato. Beh, ma in tutti i sensi. E poi logicamente non c'era lo, non di, ora ti dico una frase che potrebbe essere sbagliata: lo spreco di oggi. Perché? Perché la carta non vi era la carta apposta per poter fare le coppette. Te devi pensare, le prime coppette erano cerate intorno, per cui diventava anche una cosa non piacevole mangiare il gelato. Ecco perché poi la coppetta si è evoluta e oggi la coppetta è non riutilizzabile, cioè nel senso è compostabile. Però per dirti quanto sono cambiate le cose, per cui io do totale libertà. È chiaro che a me una cosa che piace particolarmente è mangiare nella mia vaniglia nel cono.
Pezzetti
nel cono, perché ma poca roba, perché poi c'ho un nipote è diventato pazzo per quella, la mia vaniglia. Perché la mia vaniglia? Perché ho due piante di vaniglia, una in Indonesia sull'isola di Komodo e l'altra a Taiwan, perché ho fatto le consulenze a questi due
e ti sei
a questi due agricoltori. No, gli ho detto non mi pagate, mi mandate la vaniglia, per cui la vaniglia è mia, c'ho due piante personali.
Per
ecco perché. Sì, perché c'è una bella storia dietro, per cui c'è tanta nella mia vaniglia c'è tanta vaniglia, ma tanta, per cui questo mi arrivo.
E adesso c'è un'altra, diciamo, cosa che va un po' di moda, se possiamo dire così.
Dimmela,
che è il vaso cottura, tutto nel vasetto, ormai il gelato è anche nel vasetto. Dimmi un po' il tuo punto di vista del vasetto.
Allora,
del gelato
nel vasetto.
Le monoporzioni,
ma questa è una bella tendenza, però devi avere quelle persone lo fanno, cioè che faccio un gelato artigianale. Perché un gelato artigianale? Perché si presta poi molte volte a un gelato fatto in maniera industriale, per cui c'è tanta aria dentro, per cui c'è da capire, c'è tanti professionisti in Italia che hanno grosse capacità, diverse a Roma, a Firenze, ma da tutte le parti d'Italia, diciamo dalla parte nord dell'Italia, quasi al confine fra Svizzera e Austria, fino ad arrivare alla Sicilia. Faccio un piccolo esempio, la Giovanna Musumeci, vicinissima a Bronte, o a Roma ad esempio, guarda, se voi siete a Roma, logicamente. Io ho fatto il programma lo scorso anno, ho fatto Roma Edition il gelato perfetto e ha vinto Marco Radicione della gelateria Otaleg,
che doveva anche lui era uno dei candidati a partecipare oggi, Marco Radicioni e Stefano Ferrara Lab, devo dire che erano i due
esatto.
che mi piaceva parlasse del gelato come per te, perché appunto voi siete per me molto anche bravi nello spiegarlo, no, il gelato. E Marco,
ma non
che ha
solo
fatto? T'ho interrotto, scusami.
Ma interrotto, perché la cosa buffa è questa: ha fatto un piatto tipico della cucina romana rivisitato facendolo gelato e ha vinto.
E che piatto era?
In Piazza Navona, prova a indovinare, pollo con i peperoni.
Ah, pollo con i peperoni non è bello.
Ha fatto il gelato pollo con i peperoni, lo ha fatto il pollo con i peperoni, Le persone in piazza Navona, per cui abbiamo fatto assaggiare le gelate a 60 persone, per cui in piazza Navona, te mi capisci, non, italiani pochissimi, alcuni, romani diciamo zero, e ha vinto Pollo e Peperone.
Pollo e
Pollo
peperoni,
e Peperone.
hai anticipato quella che era poi la domanda successiva che ti volevo fare e che riguarda la tendenza dei gelati gastronomici, no? Sicuramente una differenza rispetto a gelati del passato è che oggi si trovano anche molti gusti salati, no? Tradizionalmente poi di fatto resi gelato, quindi salati non sono più, però la riproduzione di anche gorgonzola, anche insomma gusti di una certa potenza.
Allora, senti, allora, i formaggi, il gelato al formaggio è sempre esistito, perché concettualmente ti devi pensare che nell'Ottocento, quando iniziano a fare i primi gelati, adoperando ghiaccio e sale per il raffreddamento, il sale entrava dentro e più del fumo. Poi le panne erano per raffinamento, erano più quasi del gorgonzola, ecco, per dirti come tipologia di gelato e come sapore. Cioè, oggi diciamo gelato al gorgonzola o fatto con altri formaggi è una cosa abbastanza normale, standard. Te pensa, io ho aperto la mia gelateria nel 1982, nel 1984 ho fatto il primo gelato mio all'olio. Ed è, diciamo, ora posso dire 42 anni che ho fatto la prima volta, però all'epoca non c'era la comunicazione come oggi. Però nell'88 Mario Batali al ristorante Babbo vicino a Washington Square a New York fece gelato all'olio, l'ha inventato lui, no? Cioè, nessuno inventa niente, c'è sempre stato un qualcosa che ha sempre fatto di trend. Ti faccio un esempio: a Firenze il piatto tipico, lo street food fiorentino, è il
Lampredotto.
Lampredotto. Panino Lampredotto. Io ho fatto il sorbetto al Lampredotto, presentato in un panino, logicamente, una duchesse, per cui dentro il sorbetto al Lampredotto, le cipolle caramellate, un po' di salsa verde e dell'olio extravergine d'oliva toscano di
Ma
IGP.
salsa
Ecco,
verde,
questo
vera?
vera salsa verde gelato, no gelato, no, però
Vera.
il solo il sorbetto, salsa
Il
verde vera.
sorbetto a gusto Lampredotto.
Ma ho fatto il prosciutto crudo toscano di OP, la finocchiona IGP toscana, i pecorini,
Però lo possiamo
l'olio.
dire che è un'altra cosa, però, cioè, quello serve più
No,
per un
è un
antipasto, è
altro.
un'altra cosa.
No,
No.
quello è una sfida. Sì, è un'altra cosa. Allora, te pensa che io sto organizzando per agosto, sto organizzando qui con un altro pazzo che c'è qua, che ha una bakery e ha 40 persone a lavorare, che fa tutte situazioni particolarissime, presentazioni via scorrendo. Per agosto noi faremo una cena a quattro mani dove farò tutti i gelati gastronomici. Per cui quando si parla di gastronomici non si parla di un gusto che è salato al palato, è di un gusto che non è dolce, però ha le sue caratteristiche tecniche di freschezza, di sofficità e di anche adeguata presentazione in un contesto che è un piatto. Per cui, ad esempio, qua il piatto a Singapore, qua il piatto tipico è il chili crab, per cui il granchio fatto con il peperoncino leggermente piccante, o fatto con il pepe bianco. Ecco, io farò un gelato al granchio con il pepe bianco, con un contesto di verdure e via discorrendo. Per cui cose molto particolari, ecco.
Hai detto già tanti gusti particolari, tanti gusti strani che sono
Anche
legati però
troppi, anche troppi,
al mondo,
anche
diciamo,
troppi.
del gelato gastronomico. Al mondo del gelato normale, qual è stato il gusto più strano, comunque più difficile anche, no, da realizzare? Se ce n'è uno, ci sono, ecco, domanda, che gusti
Allora,
difficili? Il
no,
gusto più
allora
difficile?
ti dico una cosa, guarda, ti hai colpito perché io sono una persona che. Qual è il mio segreto? Non aver segreti. Uno dei gusti che a me non mi riesce a fare è il gelato al riso. Bene? Perché non trovo la giusta cottura, la giusta consistenza. Per cui non mi soddisfo io e di conseguenza non mi piace farlo. Bene? Questo è assodato. Però ti faccio un altro esempio. Io sono stato il primo al mondo a fare il gelato nero, servito in un cono nero. Perché? Perché era un messaggio che volevo mandare alle persone. Perché? Perché anche con il semplice lavoro che noi facciamo possiamo portare dei messaggi, far capire alle persone che, non siamo, che noi siamo tutti uguali e non siamo uno meglio dell'altro. Per cui il gelato nero nasce in un contesto così, ma ci sono tanti altri gelati che hanno le sue particolarità. Ad esempio, il primo burro, il gelato è il burro salato, per cui il caramello salato. Io l'ho fatto una quindicina di anni fa e l'ho fatto studiandomi. In Francia, perché stavo facendo una roba con un pasticcere francese. Per cui, sulla base di quello, io ho visto la loro tecnica di preparazione del caramello salato, non del gelato, e l'ho ripresa e ricostruita per fare un gelato. Però è una complessità particolare. Ti faccio un altro esempio banalissimo. Io faccio un gelato, dove io metto tutta la mia arte, tutta la mia conoscenza dentro, che è un fior di latte, però fatto, tanti direbbero in che maniera lo fai? Lo faccio con degli zuccheri differenti, con dei colori differenti, è un classico fior di latte, chimicamente la ricetta è la solita, però il problema è che è completamente un altro sapore e le persone gli sfugge questo passaggio e questa è la bellezza della gelateria. E anche parlare con il cliente finale, anche una semplice persona che ti dà 2,50 euro, 3 euro, spiegare che ti fai un prodotto, lo fai primis perché ti piace il lavoro che stai facendo e secondo perché è affetto, è amore. Il gelato è tornare bambini, chiudere gli occhi, sognare, avere le memorie di quando i nostri nonni ci portavano a mangiare il gelato. Ecco, questo qui è per me il gelato, non è né più e né meno. Ah, una nota per inciso, io dopo 44 anni ho venduto la mia gelateria a Firenze,
Ma quando l'hai
perché
venduta? No,
un mese fa ho venduto la mia gelateria. Sì, ho venduto la mia
perché?
gelateria. Perché? Perché giustamente io e Silvia abbiamo la solita età, vogliamo spendere più tempo con i nostri
È
nipoti
giusto.
e perché anche perché non è giusto lavorare 15 ore al giorno. Non è
Questo, oh,
corretto.
su questo sono perfettamente d'accordo.
Qualcosa sai anche se penso, vero?
Sì, assolutamente. La politica di casa mia è sempre stata chiudere i giorni di festa e non lavorare il sabato sera e la domenica, figurati. Quindi siamo proprio un ristorante
Capito?
atipico, però era necessario per riuscire a mantenere, no? Famiglia e il resto, altrimenti si lavora e basta e diventa un po' complicato. Quindi
Esatto.
su questo assolutamente ti appoggio. Mi dispiace perché insomma adesso vengo a Firenze gelato dove lo mangio?
No, no, ma quando vieni a Firenze, te mi chiami, non venire per la Fiorentina Roma perché tu lo sai, siamo nemici, eh?
lo so, guarda, va detto bene quest'anno, hai visto? Sto zitta, zitta.
Va mia po'.
comunque, sì, ci mangiamo un bel gelato comunque. Hai posti dove a fare
Continuerò a
la...
fare le mie consulenze,
Certo,
i miei corsi.
giusto.
Chiaramente, logicamente, per me essere in Asia per me è anche una valvola di sfogo alle mie gioie, che è quella di insegnare alle persone a far capire cos'è realmente un gelato. Perché tanti pensano sia solo esclusivamente un business. Sì, è
Lo
anche un
è.
business, però dovete metterci il cuore, perché se lo fate solo per i soldi, alla fine le persone forse
Se
ne
ne
rendono conto.
accorgono, è questo sempre, questo è sempre valido. Un'altra cosa che prima accennavi al prezzo del gelato, no? Perché un
Sì. Sai,
gelato abbia il prezzo giusto, che cifra deve essere e quali sono, diciamo, le motivazioni, no? Che spesso questo è un problema anche della ristorazione. Quindi
è
magari
un
ci
problema di
sono
selezione.
perché
Allora,
tutti si lamentano che quel piatto di pasta in un posto costa 16 euro, in un altro ne costa 10 piuttosto che 12 o piuttosto che 14. Allora, diciamo che i
esatto.
motivi della ristorazione più o meno li conosco. Quelli del gelato sono gli stessi?
Sono abbastanza simili perché poi se te vai a vedere il food cost proprio di un buon prodotto, un latte fresco da 4-5 giorni costa 1,20 euro, 1,25 euro, va bene al litro. Se però prendi un latte, che magari è un latte fieno, che ha una scadenza a 5 giorni, non a 15 giorni, vai quasi a raddoppiare il prezzo, per cui concettualmente il food cost ti aumenta sensibilmente, ma non è, il problema non è mai il food cost, come in qualsiasi tipo di ristorazione. Non è il problema dei food cost, il problema sono tutte le spese accessorie che ci sono intorno. Faccio un banale esempio: una gelateria è onnivora di elettricità, per cui te mi capisci oggi quanto costano le bollette.
Certo.
Primo passaggio. Poi arriva le bollette mensilmente perché ti adopri tanti kilowatt, per cui tu superi la soglia e la bolletta ti arriva mensilmente. Gli affitti, perché tante volte le persone dicono: mi hanno fatto una truffa, mi hanno fatto pagare il doppio del prezzo che io usualmente compro. Ma se te sei davanti a Fontana di Trevi, se sei davanti a Biancona a Firenze, tu sei davanti al Duomo di Milano che lo voleva anche gratis, chiuso, argomento, per cui gli affitti influiscano, il personale che oggi non si trova, ma non perché non si trova perché non viene pagato, non si trova perché le persone non vogliono più fare sacrifici, non vogliono più lavorare sabato, non vogliono più domenica, la sera non vogliono lavorare. Ma chi, quando si mangia gelato nel periodo estivo? Tutti i giorni, dalle 8 in poi la sera, perché la gente magari dopo un pasto, dopo una cena, vuole mangiare un gelato, i bambini dopo li fanno mangiare gelato, per cui diventa complesso. Per cui un buon gelato di qualità non può costare meno di 26 euro al chilo. E come partenze siamo intorno ai 3 euro, 3,50 euro. Teniamo presente che il food cost anche in Asia è simile all'Italia, ma il prezzo qui è il doppio.
Vabbè. Forse anche i stipendi, non lo so, Dico, il tenore di vita forse è
Ma
diverso.
in Cina la vedo dura, però
In
tutto
Cina,
può essere. In
in Cina,
Cina la vedo
ok.
dura,
Sì.
però la vedo dura,
L'Asia
capito?
magari
Però
pensando a
costa doppio,
Tokyo,
hai
ad
capito?
altri, sì, certo. Invece l'ultima domanda che ti faccio, e poi giuro che ti lascio andare anche perché insomma sei lì e devi anche lavorare, ti ho sequestrato, ma io lo sai quando poi si parla di gelato
No,
le
più che altro voglio andare a dormire perché è
domande.
quasi
Ah, corre.
mezzanotte.
Ah, ecco, allora
È
ci
qua.
sbrighiamo, hai ragione. Io non pensavo adesso al fuso orario, perdonami. No, l'ultima domanda: qual è il tuo gelato preferito? Un po' ce l'avevi detto, ma quello che ti riporta indietro nel tempo. Allora, la vaniglia è quello che fai tu e va bene, ma
La
quello che
vaniglia
tu
sì,
mangiavi da
perché
bambino?
l'amarena.
L'amarena.
Da come sono pazzo, io l'amarena c'era un agricoltore che aveva delle piante, una ciliegia, poi alla fin fine, né più né meno, differente perché c'è una città differente. Lui tutti gli anni, alla fine di giugno, mi consegnava, giugno, primi di luglio, mi consegnava queste amarene belle pulite, e io prendevo e mi facevo la mia salsa d'amarena. Per cui il gelato, perché c'è la fissazione, io devo fare i prodotti con il gelato, con i prodotti del territorio, perché se non è del territorio io perdo. C'è una logica, tipo faccio un altro esempio: in Masha, tè verde, io lo compro tutti gli anni, compro in Giappone, compro 2 chili di Masha a 280 euro al chilo.
Però
Capito? Quando mi dicono a me, mi dicono: ma il gelato è caro, scusami, ma ti sta mangiando un matcha certificato che viene dalle colline di Kyoto, cioè non stai mangiando una roba aromatizzata, è differente.
va raccontato questo, ecco, lo
Va
storytelling
raccontato, lo
del
storytelling sì, oggi
gelato è fondamentale.
specialmente social network, c'è chi li adopera in maniera corretta. Nel mondo mio, ma tutti i mondi del cibo, c'è chi la adopera in maniera scorretta, dando false informazioni o approssimative, quasi ciarliere, va bene? Alcuni sono quasi ciarlieri, però detto questo, ci sono grandi professionisti. Tu prima hai citato due professionisti di Roma che io stimo e spero che la loro stima vada anche a me, ecco,
Ce n'è un
perché.
altro anche che ha fatto un po' come te perché anche lui l'avevo contattato perché io sono restata diciamo in contatto con diversi gelatieri appunto perché amo il gelato e perché ce ne sono altri, a Roma ce ne sono un altro paio, uno
Sì.
di quelli che amo molto è Torcè. E sempre a Roma Giappi Sferra, che devo dire che anche lui ha fatto una piccola rivoluzione, sempre legata al discorso divulgativo, soprattutto nelle scuole, ed è un aspetto che mi ha sempre molto colpito di Geppi. Fa proprio delle lezioni lui.
Sì, gelato di sei.
Sì, gelato
Gelato di
d'essai. Loro fanno
sei.
proprio
Sì,
delle lezioni mensili, cioè
che io
le scuole
stimo.
vanno
Sì,
lì
sì.
e fa proprio. Quindi è molto interessante il progetto
Noi
anche di Gerry.
con Jerry ci siamo confrontati parecchie volte con le
Sì.
figlie, via scorrendo, perché Quando parliamo di gelato, io parlo di gelato con centinaia di persone, né più né meno, perché sennò perdo il fiato, è inutile professare le cose al vento quando poi le persone pensano solo esclusivamente a dire una cosa e a fare un'altra. Ma adesso non sa quello fa la mano sinistra, sono centinaia di persone, ci si può parlare. Sono persone che loro hanno portato alla divulgazione. La divulgazione delle scuole è fondamentale perché parlare a bambini, che tanti pensano vada fatto discorsi in una certa maniera, invece se te parli a bambini in maniera semplice e corretta, è una tua cara amica, nonché collega, mi ha sempre detto questo, te quando spieghi le cose spiegane come un bambino possa capire, come un bambino di 5 anni ne possa capire. Ecco, per me questo è il mio mantra, io parlo in maniera semplice, non entro nei dettami chimici della lunghezza della molecola vescovile, perché se no è un piacersi per noi stessi, oppure creare il problema per poi risolverlo. Questa è un'altra cosa che io non sopporto, cioè la semplicità è quella, deve andare in quella direzione e festa finita. Te devi portare un messaggio. La cosa che non capiscono molti gelatieri è che noi siamo come degli chef e ognuno fa il suo gelato. Non ci può essere un dettame che il mio gelato deve essere uguale al tuo. Ti faccio un altro esempio ancora di più, per entrare ancora più nello specifico. A Firenze abbiamo un'associazione, gelatieri artigiani fiorentini. Nella stessa associazione gelatieri artigiani fiorentini, noi abbiamo una scuola di formazione. Siamo 10 gelatieri, bene, ognuno di noi fa 10 gelati differenti, però adottiamo, diciamo, i soliti ingredienti. Però facciamo dei gelati completamente differenti. Cosa significa? Che puoi fare qualsiasi cosa, perché puoi dare la tua dolcezza, puoi dare la tua spalpabilità, puoi dare più sapore, puoi dare meno sapore, perché magari c'è una clientela che non è abituata a dei sapori forti. Per cui questo è il messaggio per far capire a chi fa gelato, in primis, ma primariamente alle persone che ci ascoltano. Per cui il fruitore finale del prodotto gelato, o un cono, un coppetta, a seconda dei gusti che a uno piace, te ti deve piacere quel gusto, però devi anche capire se quella persona davanti a te che te lo dà con tanto amore è una persona che sa fare o non sa fare. Questo è quanto. Detto di questo, poi alla consapevolezza mi piace. Benissimo, perfetto. 10 lode.
Grazie Vedulio, ti mandiamo a
Un
dormire,
abbraccio, grazie di nuovo,
veramente.
Chiara.
Sempre
Grazie,
bello
grazie di
chiacchierare con te
nuovo.
di
Un abbraccio
gelato.
forte, forte. E incrociamo le dita,
Dai,
bacio.
a presto. Ciao
Dai,
Vedulio,
ciao,
ciao.
ciao,
Grazie,
grazie,
grazie a
ciao, ciao.
Vedulio Bondi, veramente un maestro gelatiere che abbiamo avuto la fortuna di avere oggi qui a Slash Radio Web.
Forse il tuo cuore che è rotto a metà, non ti sei accorta di che freddo c'è, che la tua stanza è così gelida. Mi puoi bloccare come coi tuoi ex, o calpestare sotto le tue Vans. L'hai detto tu che non ce l'hai con me, ma siamo a meno tre, dammi almeno una chance. Non basta un mazzo di fiori, né un raggio di sole, nemmeno fare l'amore per scaldarti un po'. Bastava dirselo, questo amore che tu mangi il gelato. Bastava dirselo, noi due ormai siamo un verbo al passato. 3 gradi sotto lo zero, sbatto i denti davvero, tra noi non c'era niente di serio. Bastava dirselo, mi hai detto tra di noi è solo
solo questione di timing. E adesso non hai tempo ed hai bisogno dei tuoi spazi. E quando hai dato il cuore sono tornati solo scazzi. Rimetti l'armatura e scappi a cavallo di un taxi. Forse eri solo quella giusta nel letto sbagliato. Io muoio e tu mangi il gelato, amore disperato. L'avessi detto dall'inizio forse avrei evitato. Adesso cosa siamo? Due cuori a metà. Un mazzo di fiori né un raggio di sola. Nemmeno fare l'amore per scaldarti un po', oh, oh, oh. Ma bastava dire se tu, questo amore ha detto mangi il gelato. Bastava dire se lo, noi due ormai siamo un bel bel passato. 3 gradi sotto lo zero, sbatto i denti davvero. Tra noi non c'era niente di serio.
Per la terza e ultima parte della nostra trasmissione di oggi, dopo il gelato ce ne andiamo invece a parlare di altro, passiamo alla musica. Sapete che ci piace sempre presentare anche quelle che sono i nuovi singoli che troviamo in radio, soprattutto dei giovani che hanno bisogno anche di essere raccontati e conosciuti. Oggi il giovane in questione si chiama in arte Empi, lui è Marco Pariano e da venerdì 8 maggio è uscito il suo ultimo singolo, Se ti ricordassi è il titolo. Ce lo andiamo ad ascoltare e poi lo commentiamo insieme a lui.
La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me. E quindi forse è vero che per certe domande non ci vogliono risposte. E quindi forse è vero che ti sei trasferita con delle amiche nuove. Se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal casino della vita.
Dal casino della vita.
E se ti ricordassi di me, di me, lo diresti al benzinaio, quella del supermercato o a chi ti fa il caffè. E se ti ricordassi di me, lo diresti anche al tuo cane, al tuo gatto, al coinquilino. Ma sei persa per Milano, tra le macchine e il casino. E se ti ricordassi di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa. Tu ne conosci di locali, brava gente, avvocati e negozi di alta moda. Invece passo per lo scemo, quello che non si riposa. Quello preso dal lavoro, quello stronzo, quello sordo che non ti ascolta e non ti nota. Se tu ti ricordassi di me, non lo diresti ad anima viva. Sei troppo presa da Milano e dalle luci, dal casino della vita.
Dal casino della vita.
E se ti ricordassi di me,
lo diresti al benzinaio, quella del supermercato o a chi ti fa il caffè. E se ti ricordassi di me, lo diresti anche al tuo cane, al tuo gatto, al coinquilino, ma sei persa per Milano tra le macchine e il casino.
E se ti ricordassi di me, di me, lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè.
Allora, questo era l'ultimo di Empi, se ti ricordassi, è collegato con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, e se ti ricordassi...
entra in testa, un bel singolo questo, romantico, molto nostalgico, no? E questo brano, come nasce? Raccontaci la sua storia.
Ma racconta, allora, se si parla d'amore, qua ci sono diverse sfaccettature, come rappresenti in questa canzone, in questo video. E parlo di un amore finito male, parlo di un amore dove c'è il tradimento, parlo di un amore nostalgico, parlo delle varie sfaccettature che ha l'amore. E però se si parla bene o male che si parli, o vada bene o vada male, ognuno se lo vive a suo modo, l'importante è che poi alla fine sia felice. E qui io in questa canzone ho cercato di riconquistare questa ragazza perduta, ma alla fine era tutto frutto della mia immaginazione, ma sognare è l'unica cosa che è rimasta prima di tutto gratuita, che non si paga.
Quindi... è già una cosa di questi tempi, no? Dove tutto ha un prezzo.
È già una cosa. E poi ecco, l'immaginazione si può anche comunque aiutare nei momenti difficili di debolezza, e si può aiutare ad andare avanti. Almeno a me l'immaginazione ha aiutato tantissimo ad andare avanti, soprattutto a sognare.
Allora, tu da un po' ormai che sei nell'ambiente musicale, vuoi raccontare un po' come nasci e qual è la tua storia a chi ci sta ascoltando e magari non ti conoscesse ancora, una sorta di presentazione?
Vabbè, io parto da un piccolo paesino montano della provincia di Brescia. Vabbè, si sente dall'accento, sicuramente non pensano che vengo da Catanzaro.
No, questo neanche da Roma, è... guarda.
Anche da Roma. Su quello siamo sicuri. E poi, allora, parte tutto da mio padre, perché mio padre era il primo artista in casa e si recava sempre in soffitta a suonare la tastiera, e fin da piccolo mi mettevo lì ad ascoltarlo e canticchiare con lui, quindi io credo che le mie prime note sono state incuccate in giovane età. Poi da lì, ecco, non è stato molto semplice, come dicevo prima, venendo da un paese così piccolo e sperduto, fate conto che la mia vicina di casa è Heidi, abito a 100 metri dalle piste da sci, diciamo che la cultura musicale non è che era proprio... pane quotidiano.
Certo.
Perché pian piano, con la determinazione, la passione, sono riuscito a spostarmi e direttamente ho preso il primo aereo, sono andato a Cuba, quindi manco per Milano, che dici vabbè, vai nella grande città, ti sposti a Milano. Sono andato a Cuba e ho fatto il mio primo brano spagnolo insieme a Michael Chacon, e poi da lì ho ripreso un altro aereo, me ne sono tornato in Italia e ho iniziato a scrivere musica italiana, il mercato era quello. E ho portato avanti un po' tutto quello che mi andava, cioè io non sono una persona che mi identifico in un genere, quello che mi passa un po' per la testa, sono passato come dal reggaeton al pop rock, a una ballad, a una canzone dance, quindi sono abbastanza inversivo.
E quando sei da solo però cosa ascolti? Ascolti tutto? Cioè ti piace fare diversi generi, ma ascolti anche diversi generi?
Ascolto anche diversi generi, anche perché passo da uno dei miei primi artisti a livello mondiale, è stato Michael Jackson, che fin da piccolo lo ballavo, mi mettevo il cappello, mi compravo il guanto, che mettevo su, al posto di mettere il guanto dorato, mettevo il guanto che usava mia mamma per pulire i piatti.
Ci stava.
Ci stava, però almeno mi sentivo un po' big anch'io. E ha invece a Zucchero, quindi vedi che passo tra un artista che fa pop rock a un artista che è comunque molto più blues. Tra l'altro con Zucchero ho avuto la fortuna di cantare
collaborare
insieme a lui, due anni fa una partita del cuore, cioè collaborare no, abbiamo fatto un duetto insieme, però vabbè, me lo ricorderò per tutta la vita.
Cosa avete cantato?
Vai la morena.
Ah beh, giustamente, andiamo sempre sullo spagnoleggiante. Hai nominato Zucchero, ci sono altri artisti che musicalmente ti piacerebbe incontrare?
Ma beh, sì, ce ne sono tanti, non ci sono più, quindi sarebbe anche difficile incontrarli.
No, ma adesso con l'intelligenza artificiale, insomma, è tutto fattibile, no?
No, quindi, già con Zucchero è stato un grande traguardo, anche perché, ripeto, era il mio idolo. Insieme a Zucchero è stato l'artista che insieme a mio padre cantavamo più spesso, poi mio padre l'ho perso un po' così improvvisamente. E l'ultima canzone che abbiamo cantato insieme io e mio padre è stata proprio una canzone di Zucchero, Indaco degli occhi nel cielo. E sembra quasi una casualità, sembra quasi una coincidenza, ma prima che lui cantasse Baila Morena e chiamarmi sul palco, ma non mi conosceva, eravamo lì a una partita, ma non è tra tutti quelli che c'erano. L'unico che non conosceva probabilmente ero io, c'era da Buffon a tanti altri artisti. E ha cantato Indaco degli occhi del cielo, e poi subito dopo Baila Morena mi guarda, mi chiama sul palco e mi fece salire. È stato qualcosa
toccante, sì, qualcosa dalla sì. Sembrava proprio, devo dire, per quanto uno ci possa credere o non credere, da come l'hai raccontata ha fatto venire i brividi, quindi.
Ma io sono uno che purtroppo, perché dico purtroppo, non è che credo chissà quanto. Però in questa occasione mi sono sentito abbastanza un po' spiazzato, perché era troppo una coincidenza, troppe cose sono andate nel verso giusto, non so spiegarmelo, tante volte me lo chiedo ancora, come possa essere successo una cosa del genere, ma è successo e ben venga.
Per quello che riguarda i tuoi lavori, questo è il nuovo singolo, uscito da pochissimo. Quali sono stati gli ultimi brani che hai fatto uscire e quali sono i tuoi progetti per futuro? Cioè, dopo questo singolo ce ne sono altri che già sono pronti per uscire, oppure stai lavorando, stai scrivendo?
Allora, prima di se ti ricordassi ho fatto un brano che sarà La nostalgia Rewind insieme a Sandro Giacobbe, che tutti ricordiamo, che purtroppo ci ha lasciato anche lui poco tempo fa, il 5 dicembre per l'esattezza, e anche lì è stato abbastanza tutto così, tutto veloce, me lo sono vissuto pieno per un anno. Ho pensato di riscrivere questa canzone qua insieme a lui, ho riscritto una strofa e abbiamo fatto una versione più moderna, che tra l'altro sta andando dopo un anno ancora molto 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 forte. E poi quest'anno sono uscito da pochissimo, venerdì, con Se ti ricordassi, che potete trovare un po' ovunque su tutte le piattaforme. E adesso sto lavorando ad altri brani, ma la vita dell'artista è un po' così, non sai mai quando inizi, non sai mai quando finisci, non sai mai quando è l'ispirazione, cioè è sempre un casino, tutto di cui non sai mai segnarti sul calendario la data d'uscita. Però stiamo già lavorando a qualcosa di nuovo.
Beh, quindi è già una cosa buona. Non so se hai in mente dei live o comunque delle situazioni in cui vuoi presentare questi tuoi brani.
Vabbè,
una mini tournée.
Ho un tour estivo che parte comunque dal nord Italia e poi arriviamo fino in Calabria. Però ci tengo a ricordare a tutti, essendo un artista, cantante, giocatore della nazionale italiana cantanti, che il 6 giugno, il 26 maggio e il 6 giugno ci saranno due partite del cuore dove sarò presente anch'io e tanti altri artisti, e mi esibirò presentando anche questo mio nuovo pezzo, Se ti ricordassi. Quindi, se vi fa piacere, il 26 giugno siamo a ricordare Mango.
È un altro grande della nostra musica, e noi viene da ridere per non piangere qui. Vero?
Sì, a Lago Negro, quindi ci trovate allo stadio Giuseppe Rossi, e mentre il 6 giugno invece ci trovate a Formigine insieme a tutti gli amici della nazionale. Quindi siamo sempre lì per aiutare il prossimo, cercare di raccogliere fondi per dare una speranza a chi la speranza tante volte non ce l'ha e non è fortunato come noi.
A proposito della nazionale, tu hai questo anche appunto questa bella cioè fai parte della nazionale cantanti, giusto? Quindi collabori con loro. Quanto è importante anche questo tipo di rapporto tra chi fa musica?
Ma allora, entrare a far parte della nazionale anche umanamente inizia a conoscere gli artisti non come artisti ma come persone, cioè sai, magari quelle figure che hai sempre visto in televisione come Enrico Ruggeri, come Ramazzotti, come Sal da Vinci, che ho un grandissimo rapporto, il suo figlio Francesco da Vinci, il Tre, che è di Roma tra l'altro. Vederli su un grande palco e poi conoscerli a livello umano, già questo secondo me è una cosa molto importante, quindi inizia a valorizzare la persona per quello che è, ma non per come si presenta. E poi trovarci nello stesso campo per diciamo unire le forze per la stessa causa ci fa comunque cioè siamo un po' più orgogliosi, no? Un po' più felici per quello che stiamo facendo, non pensiamo a noi, perché comunque quotidianamente nella nostra vita pensiamo sempre a noi stessi, siamo un po' tutti un po' egoisti, almeno io la penso in questo modo, e in quel momento lì troviamo in un campo, è vero, ci passiamo un pallone, ma in quel momento lì ci stiamo passando quel pallone per qualcun altro, quindi credo che sia qualcosa di bello, c'è ancora, no? Qualcosa di positivo in questo mondo, si parla sempre solo di guerra, di mamma mia, oh. Invece il mondo non è solo in bianco e nero, ma ci sono anche tante sfumature, secondo me è molto colorato, ci sono molti colori da valorizzare, parlarne in continuo, ci sono anche tante cose belle.
È vero, è bello che ci sia anche l'accento su questo. La tua generazione è una generazione che sta venendo su bene, diciamo, no? Siete in tanti a fare musica. Ecco, qual è la difficoltà maggiore nel portare avanti l'arte musicale e soprattutto le critiche che vi danno più fastidio? Perché comunque in molti, no? Dicono che questi giovani di oggi cantano tutti alla stessa maniera, suonano tutti alla stessa maniera, usano tutti l'autotune perché non sono intonati. È così? Cosa riconosci di pregio e cosa di difetto?
Allora, se devo riconoscere un pregio è che ho 30 anni e quindi non faccio parte della generazione Z.
Ti senti fuori?
mi sento tirato fuori. Allora, c'è da dire che ora come ora è diventato molto più semplice fare musica. Hai citato prima l'intelligenza artificiale. Sotto certi punti di vista potrebbe essere una macchina veramente pericolosa se utilizzata nel modo sbagliato. D'altra parte dico anche che hai detto bene che ci sono molti più artisti e diventa anche più difficile valorizzarli, perché in studio comunque rappresenti qualcosa, quando pubblichi una canzone, registri una canzone, che rappresenti un qualcosa, ma poi il vero artista è quello che sale sul palco, è quello che ha scritto in studio e ha progettato in studio, lo riporti tale quale su un palco e lì capisci qual è il vero artista e quello che invece è un po', come si può dire a Roma, un termine romano? Un cacciaro?
Sì, forse sì, direi, sì. Un qua per essere un po' meno...
passami il termine, nel senso che tanti vogliono fare gli artisti, costa pochissimo fare musica ora, non costa tantissimo, come una volta per fare una canzone ci servivano un sacco di soldi, le possibilità non erano così come ora e gli studi erano pochissimi, e prima di fare un disco ce ne mettevi di tempo, il nastro che girava, registrare, far sì che uscisse tutto bene... e quindi capisci che anche la quantità di artisti era minore, quindi le proposte erano molto molto meno. Ora, essendo che c'è molta più concorrenza, tutto è diventato più semplice e anche più difficile trovare il vero fenomeno, il vero quello che veramente potrebbe portare un qualcosa al pubblico, perché fondamentalmente la musica non è una merce di scambio per far soldi, la musica dal mio punto di vista è un qualcosa che deve arrivare forte e chiaro e deve trasmettere delle emozioni, che sia un'emozione bella, che sia un'emozione nostalgica, che sia una sofferenza, che sia, cioè, uno ascolta musica la mattina quando ti svegli, se sei di buon umore non ti ascolti Ultimo, ma magari ti ascolti i Rock di Sparti di David Guetta, no? Capito? O se vuoi andare a fare una serata che sei a Ibiza magari non ti ascolti, cavolo ne so, la nonna di Beethoven, non lo so. Quindi
no,
la musica deve trasmettere un qualcosa e adesso purtroppo è molto piatta. Poi gli autori sono sempre quelli. Entriamo in
tu
un
sei anche autore di questo brano che abbiamo ascoltato, se ti ricordassi. Ti piace anche scrivere?
Ma allora, scrivevo molto di più all'inizio, ok, anche perché ero da solo, quindi o scrivevi. Ma poi io penso che ognuno ha il suo, nell'equipe, ognuno ha il suo ruolo. C'è chi è forte a stare sul palco ed è bravo a esibirsi, intrattenere e far arrivare il messaggio attraverso la musica. C'è invece chi dietro le quinte non è in grado di far questo, ma a livello autorale è perfetto. Quindi spiego il mio progetto dalla A alla Z, do i miei input, aiuto a scrivere, ma aiuto anche a produrre. Quindi io costruisco un po' tutto quello che riguarda la mia musica, dal progetto alla realizzazione finale, ma lo lascio fare poi ai veri professionisti che possono metterci, riescono a trasformare le mie idee in qualcosa, metterle nero su bianco o attraverso delle melodie.
E questo anche a ognuno il suo mestiere, ti viene da dire, anche, no? Quando uno è più portato, si sente più portato per una cosa rispetto ad un'altra, è sempre bello fare squadra, cioè la musica è comunque anche frutto di questo, del
ma
lavoro di squadra.
Quando lavori di squadra vinci sempre, perché se tu vuoi fare ogni ruolo di qualsiasi persona che c'è all'interno della squadra, vuoi fare il centrocampista, il difensore, l'attaccante, il portiere, alla fine fai male tutto, o almeno lo fai al 50% perché non riesci a fare tutto nel modo corretto. Se invece inizi a dar fiducia ai tuoi collaboratori, alle persone che stanno con te, allora lì inizi a diventare un vincente, cioè almeno questa cosa qua, che dopo fai 1 milione di ascolti, ne fai 10 miliardi, questo a priori, però il risultato finale poi è sempre valido, secondo me, cioè la penso così, almeno l'esperienza mi ha insegnato questo.
Che ruolo hai in campo?
Allora, io sono una mezza punta, dietro le punte, un po' okay. Alla Alex Del Piero, okay. Citando la leggenda, immaginiamo. Da quando sono arrivato in nazionale il mio ruolo è stato il capo Wookings, perché comunque a pallone ci gioco fin da piccolo.
Okay.
E il mio livello a confronto, sai, comunque sono un po' più giovane, giocare a pallone ho sempre giocato in eccellenza, in prima categoria e così, quindi a livelli abbastanza discreti. Quindi se serviva davanti alla difesa mi mettevano davanti la difesa, se mi serviva come centrale di difesa mi mettevano centrale di difesa, se mi serviva dare una mano al braccetto a Enrico Ruggeri dietro le punte mi mettevano dietro le punte con Enrico Ruggeri, e quando serviva a portare le borracce portavo anche le borracce, c'era anche quello.
Si fa tutto, a proposito, no, dell'importanza della squadra, serve anche quello per vincere.
Direi che ragazzi il portiere no, però tutto portiere.
Adesso poi i portieri hanno avuto questo salto di qualità negli anni, prima non si rifilava nessuno, adesso i portieri sono diventati, con il nuovo gioco del calcio, protagonisti indiscussi, però...
No. Ammazza, sì, come gli elettricisti idraulici sui cantieri.
esatto.
Quando arrivano loro, sì, è come è rimasto lo Spirito Santo, no? Lo uguale, il portiere ormai è ricercato...
Tantissimo.
Sì.
Senti Marco, ma perché Empi?
Allora, vuoi la favola o vuoi la verità?
La verità,
beh, la verità è, solitamente tutti hanno dietro una grande storia, dietro il nome Dante, Illusione, Ultimo, perché la mia vita è sempre stata da
Ultimo.
No, è da Ultimo, invece sono arrivato prima, no? Marco Pariano, MP in italiano sembrava un'impresa edile, allora ho pensato di farlo un po' più figo dicendo MP. Fine, il mio nome d'arte è finito qua, Marco Pariano, MP.
MP. Ah, ok.
Che fantasia, eh? Parlando di fantasia. moglie.
Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. No, perché MP lo capivo, MP, cioè la M e la P, sì, però non pensavo ad EM e a P. Invece MP, ok, capivo che MP. C'era qualcosa col nome, ma non ero arrivata a capire MP. Però non è male. No, perché hai usato MP? Marco Pariano è troppo...
Ma allora, vedi, tornando al discorso di prima della generazione Z, io sono un po' nella via di mezzo perché sono nei 30 anni, giusto? Quindi sono già nel passato, nel futuro, nel presente, sono in mezzo. E c'era la moda quando io ho iniziato a fare musica 5 anni fa, ok, che avevo 25 anni, che dovevo avere il nome d'arte, sennò
non era
chi eri, ma ti puoi chiamare Marco Pariano. Allora io ho trovato un nome d'arte, vabbè, ci ho messo 2 minuti a trovarlo, perché avevo iniziato con nomi tipo Marte, Giove, il produttore mi ha detto no Marco, per favore, più semplice. Allora ho detto vabbè, MP è semplice, va bene così.
MP è semplice.
Perché sul senno di poi ti dico la verità, Marco Pariano, non so, Marco Mengoni, cioè non è che... capito?
Si può fa.
Si può fa, no? Ormai è tardi.
Ormai è tardi. Ah, vedi come cita lui. Ne ha dominati tantissimi oggi anche di colleghi, quando si dice non essere invidiosi, anzi prendere spunto. Come ci salutiamo? Ascoltando il tuo ultimo brano di nuovo, oppure vogliamo ascoltare l'altro brano, il penultimo brano, quello che insomma è uscito già qualche tempo fa? Dimmi tu quale.
Vabbè, allora scegliere a te. Il ricordo del mio padrino musicale Sandro Giacobbe, non posso che dedicare a lui questo momento, questo spazio, quindi vi dico...
Sarà la nostalgia.
Sì, riascoltatevi quando avete tempo, se ti ricordassi, ma in questo momento io lancerei Sarà la nostalgia Rewind e niente.
E ci andiamo a ascoltare quello, e poi tanto il tuo ultimo brano ce lo andiamo, se ti ricordassi, ce lo andiamo a mettere naturalmente in radio tra le canzoni che mandiamo durante il giorno, quindi saranno lì che ruoteranno nella rotazione, quindi sicuramente chi ha ascoltato, chi si è perso all'inizio di questa intervista con Se ti ricordassi, la può ascoltare su Slash Radio Web da oggi in poi per le settimane successive. Ti si può seguire sui social?
Assolutamente. Visto che
un profilo su Instagram,
su tutte le piattaforme digitali come Empi, okay. Milano, Palermo, Imola, ci tengo a fare lo spelling, punto official, YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, ovunque.
Ah, vedi, hai 30 anni ma sei giovane.
Sì, l'importante non è la carta d'identità, ma come ti senti dentro.
È vero. E allora facciamo anche questo omaggio, visto che giustamente hai anche dei padri artistici, ed uno di questi era Sandro Giacobbe, che merita di essere sicuramente citato e ricordato. Grazie mille per essere stato
grazie
con noi. Nostalgia Rewind.
Sarà che l'inverno mi fa fermare il tempo, sarà che l'estate già profuma di te, sarà che mi ricordi quanto ti voglio, il tuo profumo addosso resta come un tatuaggio fatto senza rimorso, e questa città non sa di niente oramai che non ci sei tu. Sarà che l'estate vola via, sarà ma solo qua, un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Saranno giorni consumati nei ricordi, tra una barca vuota e una fotografia. Se ti dicessi che oggi non t'amo più, sarebbe una bugia. Le nostre passeggiate, l'ombra delle tue risate, le emozioni che nascevano con te mi mancheranno, e tu sei come un nodo in gola che non scende giù. Sarà la nostalgia, sarà
Fatemi salutare, siamo giunti alla conclusione di questa puntata, speriamo di avervi intrattenuto e tenuto compagnia in questo lungo pomeriggio all'insegna di tanti ospiti e veramente di tanti argomenti. Domani sarà uguale, quindi state collegati con noi, abbiamo già un palinsesto pronto per domani mattina e domani pomeriggio anche ricchissimo, quindi non mancate all'ascolto di Slash Radio Web. Ringrazio Max Alessio al di là del cristallo, ringrazio soprattutto voi per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Da Chiara Maria Gargiola è tutto, a domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.